Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Avete mai considerato il miracolo che vediamo intorno a noi e che siamo? Il fatto che noi siamo vari sistemi, sistema della pelle, sistema circolatorio, sistema gastrointestinale, sistema nervoso. Noi siamo una serie di parti, componenti, ognuno incredibilmente complesso, eppure collaborano insieme in modo incredibile. Collaborano insieme. E per questo siamo in vita. Cioè, anche quando siamo male, è incredibile quanto ancora stiamo bene. Cioè, se siamo male, siamo male. Però ancora il corpo sta funzionando in modo incredibile. Perché Dio ha creato tutte le parti, ognuno con il suo ruolo, e quando viviamo quei ruoli, il corpo vive quei ruoli, tutte le membra, ognuno il suo ruolo, il corpo va avanti. Si può pensare, parlare, udire, mangiare, spostarsi, compiere, correre, mille cose. Perché tutte le varie parti collaborano insieme. Vediamo una cosa simile nella natura. Abbiamo un mondo con incredibile, c'è la luna che dà quella gravità che fa spostare i mari per darci i venti senza i quali moriremo. Le maree, abbiamo il sole, abbiamo le piante, abbiamo gli animali, abbiamo le piante che producono ossigeno dall'acqua e che servono per tutti gli animali, insetti. È tutto un sistema dove ogni parte fa quello che dovrebbe fare e il tutto va avanti. Perché Dio ha creato il mondo tutto buono. E c'è grande armonia nel corpo umano. C'è grande armonia nella natura. È solamente fra gli uomini che non c'è grande armonia. Dio ha creato gli uomini con ruoli diversi, ognuno con sua responsabilità, la sua parte. E vivendo questi ruoli, la famiglia va benissimo, la chiesa va benissimo, la società va benissimo, fra nazioni va benissimo, vivendo i ruoli che Dio ha stabilito. Ma si è subentrato il peccato che spinge l'uomo a non voler vivere il suo ruolo. E questa è la causa dei problemi del mondo. Il fatto è che rifiutiamo di vivere i nostri ruoli, il nostro ruolo di essere creature del creatore, i ruoli come marito, come moglie, come figli, come datori, come dipendenti, come cittadini, come membri. E quando noi non viviamo i ruoli che Dio ci ha dato, che tutto va male. Ma nella sua parola, quando Dio ci salva, ci dà un nuovo cuore, ci fa una nuova creatura che può tornare a vivere i ruoli che Dio ha stabilito. Quello che sarebbe impossibile sotto il giogo del peccato, essendo stati liberati dal peccato, possiamo vivere. Possiamo vivere i ruoli che Dio ci ha dato. E questo porta la benedizione di Dio, questo porta la pace di Dio. Questo porta armonia. Noi stiamo studiando Efesini. Abbiamo visto i primi tre capitoli parlano della salvezza, quello che Dio ha fatto nel salvarci. Ci ha predestinati prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, ma non solo. Ci ha salvati affinché sulla terra fossimo la luce di Dio. Dio ci ha salvati affinché sulla terra, in casa, in chiesa, nella società, al lavoro, fossimo la luce di Dio. quando viviamo per fede i nostri ruoli nella potenza di Dio che opera in noi. E perciò capitolo 1, 2, 3 spiega quello che Dio ha fatto per noi, parla della potenza di Dio che opera in noi, che possiamo conoscere questa potenza, parla dell'amore di Dio e prega che possiamo conoscere questo amore. Poi capitolo 4, 5, 6 ci spiegano come vivere i vari ruoli della vita ora che siamo in Cristo. Allora, abbiamo già visto i ruoli nella famiglia: moglie, marito, figli, genitori. Poi nell'ultimo sermone in Efesini abbiamo considerato il ruolo dei servi, che rappresenta chiunque è sotto autorità. Questo serve principalmente il campo del lavoro. Al lavoro, se non sei il capo, hai un capo in quasi tutti i lavori, se non lavori in proprio. E allora abbiamo visto quello che la Bibbia insegna per chi è sotto autorità. Come vivere secondo gli insegnamenti di Dio? L'unico modo giusto per essere benedetto in quel ruolo. Oggi, andando avanti in Efesini 6, vogliamo considerare il versetto 9, che comanda ai padroni come vivere il loro ruolo di autorità. Allora, magari tu potresti dire: ma io non sono un padrone. No, ma non è detto che un domani non sarai un padrone. Non è detto che un domani non avrai qualcuno sotto la tua autorità. Certamente i principi qui valgono anche in casa, ma lì abbiamo già avuto altri comandamenti. Questo soprattutto parla di quei rapporti non di famiglia dove c'è un ruolo di autorità su un altro. Quindi principalmente il mondo del lavoro, non solo, ma principalmente. Se capita che Dio ti ha già messo o ti metterà un domani con qualcuno sotto di te e tu hai una certa autorità su quella persona, è importantissimo capire come comportarti. Come devi svolgere quell'autorità? Io chiedo a Dio di aiutarci con lo Spirito Santo a capire quello che ci dice in questo brano di oggi. Quando noi viviamo i nostri ruoli, genitori, marito e moglie, figli, membri di chiesa, membri di società, vicini di casa, dipendenti, datori, quando viviamo i nostri ruoli, come Dio dice, noi siamo la luce per il mondo e la nostra vita risplenderà con la gloria di Dio, per far vedere quella gloria alle persone intorno a noi. In più, avremo la pace di Dio. Quando mi arrendo a Dio perché confido in Dio, dico: Signore, questo è quello che tu dici, perciò è la via giusta. Nonostante che è pesante a volte. Se io sono un dipendente, un servo, e il mio datore è cattivo, è difficile in un certo senso fare del bene a lui, fare tutto con benevolenza. Però io vengo sostenuto da Dio, io vengo benedetto da Dio e posso avere la pace di Dio e la gioia di Dio. Quindi la benedizione non arriva mai cercando per conto mio tramite la carne, la benedizione confidando in Dio, non facendo perché devo fare, ma facendo perché voglio più di Dio, voglio dimorare in Cristo. Perciò, con quella introduzione, trovate con me Efesini 6, vogliamo studiare il versetto 9, però per avere il contesto e capire il brano inizierò leggendo dal versetto 5. Quindi, Efesini 6, da 5 a 9. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. E voi padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Prego che Dio ci aiuti adesso a considerare attentamente quello che dice a chi si trova in un ruolo di autorità su altre persone. L'unico modo di essere benedetti è quando conosciamo e seguiamo i ruoli che Dio ci ha dato, i comandamenti di Dio. Quindi voglio leggere di nuovo versetto 9. E voi padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Parla inizia usando la parola padroni. Voi non c'è nel greco, ma è inteso. Padroni. Questa è la stessa parola che abbiamo visto nel versetto 5. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne. E questa parola, padroni, è la stessa parola, kurios, che è tradotto tantissime volte come Signore. Signore Gesù, kurios, Signore Gesù. Quindi si potrebbe dire ugualmente signori. Sono signori. Allora, attenzione, nel versetto 5 Paolo diceva padroni, signori secondo la carne. Qui, quando dice signori, padroni, è sempre secondo la carne. Cioè, è inteso. Sta parlando alle stesse persone, cioè di loro prima e adesso a loro. Quindi vuol dire quelle persone che hanno autorità terreno. E chiunque ha un lavoro e non è l'unico datore, ha un datore, ha qualcuno che ha una certa autorità nel campo terreno, secondo la carne. E quindi consideriamo bene come bisogna vivere questo. Il comandamento che dà, principale, è lì all'inizio: fate lo stesso verso di loro. Signori, padroni, fate lo stesso verso di loro, verso i tuoi dipendenti, verso i tuoi servi. In che senso fate lo stesso? Fate come loro devono fare. Sapete che secondo Dio non c'è differenza di come deve comportarsi un servo e un padrone? Hanno ruoli diversi, cose diverse che devono fare, ma il comportamento e il cuore deve essere uguale. Se tu sei un servo cristiano e un domani diventi il capo del reparto, tu devi avere lo stesso cuore, lo stesso comportamento che avevi quando eri servo. Fate lo stesso verso di loro. Allora, cos'è lo stesso? Quello che abbiamo letto nei versetti 5, 6, 7, 8. La prima cosa che abbiamo visto è che i servi devono ubbidire con timore e tremore. E allora i padroni devono gestire quelli sotto di loro con timore e tremore. Se tu hai autorità, tu devi avere timore e tremore nel modo che tu gestisci coloro sotto di te. Tu devi tenerti conto che tu devi rispondere a Cristo. E il modo che tu tratti loro, il modo che tu parli con loro, quello che fai fare a loro, l'atteggiamento che hai con loro, tu devi rispondere a Dio. Se tu capisci questo, non è una cosa leggera essere capo. Anzi, è pesante. Perché tu ti rendi conto che tu puoi prendere decisioni che possono fare del male a qualcun altro. Quindi è una cosa importante. È come un chirurgo, un dottore che fa un intervento delicatissimo sul cervello. E lui, prego, spero, capisca che un piccolo errore potrebbe rendere paralizzato o incapace quella persona. Lui sta tagliando dentro il cervello, c'è un tumore, e lui sa, se io taglio male, faccio tanto male, con quale cuore fai il suo lavoro? Con timore e tremore. E noi dobbiamo, se mai ci troviamo in ruoli di autorità, esigere questa autorità con timore e tremore, sapendo l'estrema importanza e che noi dobbiamo rispondere per come abbiamo fatto. Poi, secondo, dice di esercitare autorità quello che devono fare i servi con semplicità di cuore, come a Cristo. Dobbiamo esercitare autorità con una motivazione sola. Semplicità di cuore vuol dire non un cuore doppio, un cuore unico, uno scopo solo, e non è per beneficio personale. Non deve mai essere che io ho poteri su di te e quindi io ti faccio fare quello che porta a mio vantaggio. Quello è la motivazione sbagliata. No, io devo fare tutto per la gloria di Dio, compreso quello che io ordino a te dipendente a fare. Devo gestire tutto per la gloria di Dio, mai pensando ai miei benefici personali, senza doppia motivazione. Devo fare tutto nel nome di Cristo, per la gloria di Dio. Allora, attenzione, parentesi, sei una ditta, se ho un'attività. Anni fa avevo un'attività, avevo dipendenti. Certamente dovevo guadagnare, lo scopo della ditta era quello, dovevo mangiare, questa era la mia entrata. Non era sbagliato dire, ok Giorgio, tu fai quello di là, perché mi serviva per preparare il prodotto. Certo, cioè giusto, non era per il mio beneficio. Dio ha provveduto questa attività per provvedere uno stipendio per noi, stipendio entrata, per poter vivere. Quindi non è che, ma torno a me, no, scusami. I soldi erano da Dio, da gestire per la gloria di Dio, provvedendo per la casa, per cibo, per quello che ci serviva, provvedendo anche per poter dare alla gloria di Dio, non per arricchirmi. Quindi certo posso dare ordine per fare andare avanti la ditta, ma sempre per glorificare Dio. La motivazione, io voglio glorificare Dio. E questo è stra importante. Infatti, terza cosa che dice ai servi, che applica ai padroni, è non per piacere agli uomini, ma facendo la volontà di Dio di buon animo. Quindi non voglio piacere agli uomini. Non voglio avere certi dipendenti che sono i miei preferiti e altri no, quindi faccio per loro diversamente che per quelli. Quello è piacere agli uomini, voglio la loro approvazione. Anche se sono datori, posso voler la loro approvazione, come esempio. O voglio far vedere a qualcun altro come sono forte, come capo. Quello è per piacere agli uomini, è la mia carne. No, devo fare la volontà di Dio di buon animo. Addirittura poi dice ai servi di servire con benevolenza, che vuol dire fate lo stesso anche voi. Io devo gestire con benevolenza. Io devo essere quel datore dove il dipendente dice ai suoi amici e ai suoi parenti, io sono benedetto. Lui pensa a noi. Lui pensa a noi. È strasensibile a noi. Lui, dobbiamo lavorare, ma lui sempre sta pensando a noi. È incredibile, benevolenza, volere il bene dei miei dipendenti. Non li vedi come oggetti che posso strizzare per rendere di più per me. Li vedo come persone preziose e vogliono che vedano Cristo in me. E come Cristo si è sacrificato per quelli sotto di Lui, io mi sacrifico per quelli sotto di me. E quello che faccio, faccio per il loro bene, volendo il loro vero bene. Allora, se mi viene uno... Ho parlato poco fa con uno che doveva valutare un uomo, un giovane, per un lavoro in una ditta, e questo ha 60 uomini sotto di lui. È venuto questo figlio di un'amica di famiglia. Questa amica è nella chiesa e le ha mandato il suo figlio per vedere se poteva avere un lavoro lì. Quindi questo uomo diceva, io faccio una prova, vieni lì. Nessuna voglia. Gli insegno come fare questa macchina, dopo un'ora o due torna, il ragazzo sta lì giocando, non facendo nulla. Questo ragazzo non aveva impegno, non aveva voglia. Scusami, cosa fa? Ma non so se voglio, sai, non mi piace, puoi alzarmi presto, non so. Allora, cosa dovevo fare? Benevolenza, volendo il bene del ragazzo, cosa dovevo fare questo uomo? La mamma, oh, prego tanto che possa andare bene perché lui ha tanto bisogno di un lavoro. Però ancora viveva a casa. Cosa sarebbe benevolenza in un caso così, volendo il bene di quel ragazzo? Che tu lo esorti e lui non si impegna. Quello che sarebbe benevolenza? Di parlare in modo onesto con lui. Senti, tu sei pigro. Tu sei pigro. Tu sei messo male. Va bene i genitori ti hanno cresciuto male. Va bene non ti hanno insegnato ad avere iniziativa. Va bene non ti hanno imparato ad avere perseveranza. Ma adesso tu sei grande. Adesso tocca a te. Sei messo male. Mi dispiace ma non posso tenerti. Quello sarebbe la sua benevolenza. Cambia. Cambia. Matura. E allora posso rivalutarti. Ben volentieri, ma non come sei adesso. Sei stra-immaturo, sei stra-egoista, sei stra-pigro. E questo ti porterà una vita brutta, anche se dovessi trovare un lavoro. Questo sarebbe benevolenza. Cioè, benevolenza non vuol dire coccolare. Benevolenza vuol dire cercare il vero bene. Che cos'è l'amore? Ricordate la definizione dell'amore? L'amore cos'è? Impegnarci per il vero bene, il vero bene di un'altra persona. Il vero bene non è di evitare qualunque sofferenza, il vero bene a volte è scuotere affinché la persona possa lasciare la via sbagliata per iniziare a vivere bene. Però un datore ha al cuore i suoi dipendenti, vuole il loro vero bene. Ho un amico che è un grande datore, sotto anche centinaia e centinaia di persone, e lui ha al cuore. E ultimamente doveva licenziare varie persone perché il capo sopra tutti ha detto dobbiamo togliere, e lui si è messo a fare ad aiutare i suoi dipendenti a trovare lavori. Lui li portava in ufficio e pregava con loro che potevano trovare il lavoro. Faceva del tutto entro il suo potere per provvedere per loro. E questo era come trattava loro da anni. Infatti, indovinate che rapporto aveva con i suoi dipendenti. Come erano, come lo vedevano, come si impegnavano, quanto livello di lealtà avevano? Un'immensa lealtà, perché vedevano che il loro datore, questo prezioso fratello mio, amico in Cristo, fratello, gestiva loro con benevolenza alla gloria di Dio. E quindi questo è come bisogna fare. Allora, un servo deve servire con benevolenza solo ai padroni buoni o anche a quelli cattivi? Ricordate, anche a quelli cattivi. E un datore deve avere benevolenza verso tutti i suoi dipendenti, anche quelli cattivi. Non vuol dire che non può licenziare, non vuol dire quello, ma deve avere benevolenza. Allora, quanto è diverso questo di quello che è il modo naturale di gestire altri? Pensate, di natura si usa autorità per rendere più possibile per i capi. Chi lavora per una ditta sa che spesso le ditte cercano di stringere ogni goccia dalla persona, non curandosi tanto di quanto è stressante, anche se potessero fare i cambiamenti. Se non hai un vantaggio per loro, lasciano stare, il peso sta sui dipendenti. Purtroppo questo non è raro. E non è raro, è normale, perché si vive egoisticamente. Allora, come uso, se mai mi trovo io in autorità, come faccio? L'autorità che viene da Dio, l'autorità non appartiene a me, ma era la mia ditta. Non importa, l'autorità è da Dio, è delegato a chi ha un ruolo di autorità. È solo delegato, appartiene a Dio. E l'autorità che Dio delega a noi non è da usare per noi, è da usare per la gloria di Dio. Una parte è che mi provvede uno stipendio, mi provvede a vivere, e provvede da vivere anche per i miei dipendenti. certo, devo fare andare avanti la ditta, perché se la ditta chiude, ok, nessuno deve lavorare, allora ben presto devo chiudere la ditta e loro saranno senza lavoro, non solo io. Quindi devo gestire in modo di portare avanti la ditta, certo, devono lavorare, però lo scopo non è di arricchirmi, è di curare me e le persone che Dio ha messo sotto di me. Questo è come si esercita autorità. Il versetto continua e dopo aver spiegato come fare, dice quello che non dobbiamo fare. Rileggo versetto 9. E voi padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Chi è in autorità deve smettere di usare minacce per ottenere quello che vuole. Cioè, nella carne si tende a usare prepotenza, parlando in modo forte e duro, minacciando conseguenze che poi neanche arrivano. Cioè, le minacce non sono veri spiegare conseguenze, sono più con cattiveria, quando conseguenze di solito neanche ci saranno. È un modo di spaventare. Era un modo sbagliato di guidare in un rapporto così di lavoro. Chi è in Cristo deve mettere da parte le minacce. Non deve essere lo strumento che uno usa per costringere quello contro volontà a fare quello che vuoi tu. Allora, attenzione, questo non esclude che un dottore può spiegare vere conseguenze. Quell'esempio di quell'amico che aveva preso come prova questo ragazzo avrebbe, ha detto a lui, senti, io ti do un altro 3 giorni, ma io voglio vedere un cambiamento totale, se no ti mando a casa. Quello non è una minaccia, cioè non è assolutamente una minaccia. Quello è spiegare la realtà. Quindi minacce non è spiegare le vere conseguenze. Figli, se disobbedite, qui c'è la conseguenza. Quello non è minacciare, quello è spiegare. E un dottore può fare quello. Senti, quello che tu hai fatto era scorretto, era contro le regole, quello che è. E tu puoi decidere, ti do un'altra prova. Se mai più tu fai quella cosa, una volta hai mentito a un cliente che qui non si fa, se mai più succede, ti licenzio subito, se nel contratto qui è permesso. Allora, quello non è minacciare. Minacciare è quello, ah, ma te tu fai questo, io farò quello. È un modo di fare per spaventare. Quindi voglio distinguere fra dare vere conseguenze, spiegare le conseguenze e minacciare. Bisogna togliere le minacce, parole fatte con cattiverie, cercando di dare paura, parlare con prepotenza, perché non è possibile avere un rapporto buono di pace quando si usano le minacce. Non si può. Bisogna parlare con verità, parlare con rispetto, anche se il rispetto si può dire con serietà spiegando conseguenze. Ma dobbiamo mettere da parte le minacce. A questo punto arriviamo ad una frase, due parole estremamente importanti che troviamo più di 20 volte nel Nuovo Testamento. Sono due parole che trasformano la vita cristiana. Se tu applichi queste due parole, se tu ubbidisci a queste due parole, ti trasforma la vita, ti dà pace nelle prove, ti dà guida nelle ombre, nelle tenebre, ti dà gioia nelle difficoltà. Se tu ubbidisci a queste due parole, che leggo di nuovo il versetto, e sono le due parole dopo la parola minacce. E voi padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Sapendo che certe verità trasforma la nostra vita. Sapendo che le verità di Dio, che vuol dire tenerle in mente. Cioè, dobbiamo conoscere le verità di Dio, Ma non basta conoscere la verità di Dio. Non basta conoscere la verità di Dio. Possiamo conoscere a fondo le verità di Dio, eppure non vivere secondo quelle verità, non tenerle in mente. Non basta conoscere, dobbiamo tenerle in mente in ogni situazione. Il verbo sapendo è un participio, un gerundio, cioè un'azione che continua. Non è solo che bisogna imparare le verità di Dio, no, no, non basta imparare. Io posso imparare una cosa e dimenticarlo, è lì, archiviato in qualche angolo della mente, ma non è che ci penso. No, questo è che sta lì, sapendo continuamente, è presente nella mia mente, nei miei pensieri, coscientemente presente in me. Questa frase, proprio esattamente queste parole, vengono usate più di 20 volte nel Nuovo Testamento e quasi ogni volta sta parlando di una verità importante da tenere in mente per poter vivere e superare prove e camminare in obbedienza e vittoriosamente. Romani 12, 2, vi leggo, parla come di essere trasformati in questo mondo. E com'è? E tramite il rinnovamento della nostra mente. Leggo Romani 12, 2. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Avete visto? Il modo di essere trasformati è mediante il rinnovamento della nostra mente, quello che noi teniamo nella mente. Ditemi voi, una persona che si lamenta sempre, cosa tiene nella mente? Cosa tiene nella mente? Una persona che si lamenta tiene i problemi, le difficoltà, le ingiustizie. E quello lo spinge a uffa, uffa, perché devo sopportare questo? Giusto? Una persona che ha ansia, non ha pace, ha ansia, cosa tiene nella mente? Sapendo che c'è questo problema, c'è quel problema, e io non sono capace. Pensa sempre ai problemi, pensa ai pensieri falsi, pensa ai dubbi, pensa a quello che potrebbe succedere di brutto. Il modo di essere trasformati e tramite rinnovamento della mente, cambiando quello che diventa oggetto dei nostri pensieri. Filippesi 4:8, per il resto, fratelli, tutto quello che è onorevole, buono, degno di lode, siano oggetti dei vostri pensieri, sapendo che... Allora, in questo brano, Paolo, parlando ai padroni, dice a loro, per poter essere questo tipo di autorità, per poter essere questo tipo di autorità, dovete tenere in mente qualcosa. E dice nel resto del versetto, vi leggo di nuovo versetto 9, e voi padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Dobbiamo tutti ricordare questo, ma in questo campo chi ha autorità deve sempre ricordare, anch'io sono sotto autorità e devo rispondere alla mia autorità, e quello che sto facendo oggi è sui suoi ordini e devo rispondere a lui per come sto svolgendo questa autorità delegata a me da lui. Questo è vero per genitori, questo è vero per mariti, questo è vero per anziani, questo è vero per un datore di lavoro, questo è vero in qualunque ruolo di autorità. Ogni persona che ha qualunque autorità deve ricordare che dovrà comparire davanti a Dio per essere giudicato su come ha esercitato quell'autorità. Questo vale per fratelli e sorelle maggiori, con fratellini, sulla quale hanno una certa autorità. Allora, in un certo senso, è facile per un servo uno schiavo, un dipendente, di riconoscere che avrà che, il vero Signore in cielo, perché lui è abituato ad avere un capo e quindi ci vuole poco perché sì, è anche un capo più grande, quello in cielo. Invece per un padrone che è il capo ci vuole un po' più fatica, perché soprattutto se ha molta autorità, l'unico datore di una ditta, l'unico proprietario, lui comanda lì e tutti devono obbedire a lui, ma lui deve ricordare sì, ma anch'io sono sotto autorità e questa autorità non è mia, è delegata a me. Quindi la Bibbia ricorda a questi padroni che devono apparire davanti a Dio. Allora, la Bibbia parla spesso del fatto che dobbiamo apparire davanti a Dio per il giudizio. Io vi leggo due brani, ma ce ne sono tantissimi in tutta la Bibbia. Vi leggo due. Secondo Corinzi 5:10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Leggo Romani 14, 10 a 12. Ora tu, perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di sé stesso a Dio. Dobbiamo tutti apparire davanti a Dio per rispondere per tutto. E per questo chi ha un'autorità deve ricordare, Signore, io ho una certa autorità, ma io devo rispondere a te per come vivo questo ruolo. Io voglio applicare questo anche in casa, nel matrimonio, in chiesa, qualunque ruolo. Qui Paolo sta parlando di chi ha un'autorità nel campo del lavoro. Alla luce di questo, chi ha autorità dovrebbe avere un santo timore di come esercita la sua autorità. Dovrebbe avere timore e tremore. Dice, Signore, io non voglio sbagliare nel modo di gestire questo. Non voglio usare prepotenza, voglio camminare in rettitudine. Con timore di te, voglio fare con benevolenza verso di quelli sotto la mia autorità. Voglio pensare sempre alla tua gloria, non al mio comodo. Questo è fondamentale. È fondamentale che ricordiamo che per tutto quello che facciamo, non solo avere autorità, tutto quello che facciamo, dobbiamo rispondere a Dio. Ci sarà il giudizio dei credenti. E sarà un giudizio severo, perché Dio è santo. La giustizia dipende da Cristo, ma la ricompensa dipende dal nostro cammino. Io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Io posso ubbidire ai comandamenti di Dio, perché i comandamenti di Dio non sono gravosi. Non sono gravosi. Anzi, mi aiutano a dimorare in Cristo. E se io dimoro in Cristo, Gesù dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Giovanni 15, 11. Non ci sarà alcuna parzialità al giudizio. Non è che Dio dirà, ah, ma sulla terra ti avevo dato un ruolo importante, perciò qui chiudo l'occhio. No! Presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Non importa il tuo ruolo sulla terra, tu puoi avere il ruolo, io dico basso, ma non è basso, il ruolo meno autorevole, perché ogni ruolo è onorevole davanti a Dio. Ma tu puoi avere il ruolo, dico basso, o più alto, e di nuovo non è la parola giusta. Non importa per Dio, non c'è parzialità. Il giudizio è uguale per tutti, se siamo fedeli o no. Allora, Dio ha creato non solo il corpo in modo che tutte le parti, le membra, ognuno fa la sua cosa e così il corpo va avanti. non solo ha creato il mondo, la natura, in modo che ogni pezzo della natura fa il suo ruolo e tutto coopera bene, ha creato gli uomini in modo che i vari rapporti, famiglia, chiesa, lavoro, vicini, società, nazioni, che c'è pace e che c'è armonia. Il peccato ha rovinato, ma per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. E come possiamo vivere in pace? Vivere i nostri ruoli. Nel campo di lavoro, che è un campo importante, chi è un dipendente? Abbiamo letto l'ultimo sermone, come vivere. Oggi abbiamo letto per chi ha autorità, come vivere. Non è per noi stessi, è per la gloria di Dio e per il bene di quelli sulla quale abbiamo autorità. Quindi io invito ciascuno di capire, Signore, io voglio la tua benedizione. Allora io voglio confidare in te. Voglio confidare in te. Voglio confidare che la tua via è la via giusta. Quindi se io sono dipendente, io vivo facendo il bene per il mio datore, che sia credente o no, perché questo porta gloria a te. Se sono datore, vivo per la tua gloria, cercando il bene dei miei dipendenti. Mi fido della tua via, perché io voglio più di te. Faccio tutto con timore e tremore. Che se avete, se ricordate cosa diceva, abbiamo letto anche in Filippesi 2, 12. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo è come viviamo la vita cristiana, ricordando che abbiamo il privilegio e la responsabilità di comparire davanti a Gesù Cristo. Io ringrazio Dio e lodo Dio per il suo piano perfetto, come ha creato il corpo, come ha creato la natura e come ha creato la società. Io, con l'aiuto di Dio, mi impegno a vivere i miei ruoli in base a quello che Dio ha creato e stabilito. E invito a ciascuno di valutare se stesso e vivere uguale, fidandoci di Dio in Gesù Cristo. Preghiamo. Signore nostro, io ti lodo, perché come creatore perfetto hai creato un corpo incredibile. Tutti questi sistemi diversi che ognuno facendo il suo dovere, non per se stesso, ognuno dedicandosi al bene della totalità. E il corpo è una meraviglia. E ti lodo per quello. Nel mondo, nella natura, ci sono tutti i vari sistemi, ognuno ubbidendo perfettamente a quello che tu hai stabilito, e perciò tutta la natura va avanti a pieno velo, perché ognuno rispecchia quello che tu hai stabilito. È solo fra gli uomini che a causa dei nostri peccati che non c'è questa armonia. Ma Padre, se siamo in Cristo, siamo nuove creature. Adesso possiamo camminare come hai stabilito tu, perché abbiamo Cristo che ci fortifica. Allora, Padre, io ti ringrazio per questa tua parola che ci mostra come vivere. Abbiamo sentito l'ultima volta come vivere come chi è sotto autorità. Oggi abbiamo sentito come vivere chi ha autorità. E ti ringrazio che se per fede camminiamo così saremo benedetti. E per quanto dipende da noi, vogliamo vivere in pace con tutti. Ti lodo, sei grande, sei perfetto in quello che fai, e ti ringrazio che siamo figli amati. Padre, quelli che non sono figli, non c'è benedizione al di fuori di te, ed io prego per ogni persona che ascolta la mia voce, che possa capire, solo tu puoi benedirmi, ma c'è il mio peccato di mezzo, per poi vedere Gesù Cristo. Glorificati in noi e tramite noi, ti prego, ringraziandoti per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.